Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Esodo, capitoli 19 e 20. Le 10 parole. Con Enzo Bianchi.
Con queste note dello shofar, un tipico strumento a fiato tipico di Israele, il suono viene spesso ricordato per segnalare al popolo la presenza di Dio, ricavato da un corno di capro selvatico, di montone o di ariete o di stambecco. È un corno lavorato senza bocchino, è uno strumento che ha pochissime note e spesso ricorre nell'Antico Testamento in molti rituali ebraici, e con queste note ci troviamo oggi ad affrontare uno dei passi più decisivi dell'intera Bibbia, se così si può dire. Si tratta solo di due capitoli che poi verranno variamente ripetuti, ma costituiranno un motivo fondante dell'intera fede di Israele e anche di quella cristiana, anche se con tensioni differenti molto significative. In ogni caso, la legge, la Torah, l'insegnamento costituiscono il culmine dell'alleanza fra il Signore e il popolo. Si tratta qui di capire quali sono i termini di questa alleanza, che cosa comporta, attraverso quali modalità si manifesta e, come in ogni patto, quali tradimenti potranno conseguirne, eventualmente quali ricomposizioni di questo patto. Un saluto da Gabriella Caramore. In primo luogo saluto Enzo Bianchi. Buongiorno a lei, Bianchi.
Buona giornata a tutti.
E ricordo anche il testo che citavo l'altra volta, che si intitola Esodo, un commento esegetico spirituale, edito da Kikayon. E molti altri strumenti naturalmente ci sono. Da questo recente sta uscendo una piccola serie sui 10 comandamenti, sono uscite finora 3 volumi presso il Mulino. Credo che il coordinatore dell'opera sia Massimo Cacciari. Il primo è Io sono il Signore tuo Dio, Cacciari e Piero Coda. Il secondo, che è uscito, Onore il padre e la madre, il rabbino Laras e Chiara Saraceno. L'ultimo, che è uscito, Non rubare, Paolo Prodi e Guido Rossi. E un'altra cosa vi volevo segnalare: qualcuno si ricorderà che noi abbiamo realizzato una lunga serie con Paolo Ricca nell'inverno tra il 95 e il 96, Le 10 parole di Dio. Erano 12 puntate sui 10 comandamenti. Bene, abbiamo pensato di farvele riascoltare e abbiamo inserito tutte le 12 puntate nella pagina del podcast di Uomini e Profeti, da cui le potete scaricare in formato MP3 assieme alle puntate più recenti. Naturalmente ricordo, assieme a questo ciclo, a questa serie di trasmissione, anche il libro che poi ne derivò, che fu il primo della nostra collana di Uomini e Profeti, che uscì dalla Morcelliana. Ecco, detto questo, allora torniamo con Enzo Bianchi. Dunque, Bianchi, l'alleanza tra il Signore e Israele è un punto di sutura e insieme un tratto di distanza fra ebraismo e cristianesimo, no?
In qualche misura sì, nel senso che questa alleanza che è stata fatta tra il Signore di Israele al Sinai è un'alleanza che è mai stata revocata, come noi cristiani diciamo oggi con molta forza e con molta chiarezza. È un'alleanza sempre in vigore. E tuttavia c'è anche una ultima e definitiva alleanza, di cui...
Questo naturalmente per i cristiani.
Per noi cristiani, di cui si parla soprattutto nel Nuovo Testamento, e si dice nuova alleanza, ma nel senso di ultima e definitiva, che non contraddice questa, ma la trascende. perché all'interno di questa alleanza ultima e definitiva non ci sono più tracce assolutamente di bilateralità con cui Dio e il suo popolo, l'un l'altro, oserei dire, promettono qualcosa, ma c'è questa liberazione, questa salvezza che Dio dà agli uomini, la offre senza che ci siano delle clausole di accettazione, quindi un trascendere la legge. Però attenzione, questa ultima alleanza, che è quella che per noi cristiani ci ha dato Gesù Cristo, ma che era già annunciata dal profeta, soprattutto Geremia e Ezechiele, perché si era fatta l'esperienza che quella prima alleanza non bastava, questa seconda alleanza non smentisce la prima, per cui è un inveramento e nello stesso tempo qualcosa che la trascende senza contraddirla.
Naturalmente questa è una questione non solo complessa ma molto delicata, poi insomma ne parleremo a suo tempo, ma intanto siamo ancora nel deserto e siamo di nuovo al Sinai, dove Mosè aveva avuto la visione della fiamma in mezzo al roveto, aveva ricevuto le parole del Signore e l'indicazione di cercare di liberare gli schiavi, di fare un tentativo col faraone. Ecco, di nuovo il deserto e di nuovo il monte. Lei l'altra volta ci ha parlato della simbologia del deserto, anche il monte ha sempre una valenza simbolica molto forte.
Il monte ha sempre una grande valenza, oserei dire fin dall'inizio della storia degli uomini e della storia di Israele da Abramo in poi. Pensiamo al monte su cui Abramo è stato chiamato a offrire in sacrificio suo figlio, pensiamo al monte in cui Mosè ha ricevuto la vocazione e adesso il monte alle cui pendici arriva il popolo di Dio liberato dall'Egitto dopo questa lunga peregrinazione. Il monte è un luogo alto, il monte è un luogo che confina col cielo, dunque nell'immaginario dell'uomo antico Dio abitava soprattutto i monti, abitava poi quel monte per eccellenza che era il Sinai. Anzi, noi abbiamo un termine con cui Dio viene chiamato, El Elyon, che significa il Dio Altissimo, che potremmo dire il Dio abitante i monti, il Dio montanaro. Ecco, quindi noi dobbiamo comprendere proprio soprattutto in questa simbologia che il popolo alle falde del monte è il popolo davanti a Dio, che sta alla presenza di Dio. E Mosè che sale sul monte dove incontra Dio e discende verso il popolo è nient'altro che il mediatore di una parola di Dio, di una volontà di Dio che Mosè riceve da Dio stesso e fa conoscere poi al popolo che è accampato significativamente in assemblea, in cal, termine che indica la convocazione, viene da col, voce, sarà tradotto in greco dai 70 con ecclesia, quindi fino alla nostra chiesa. Potremmo dire che là, alle pendici del Sinai, noi abbiamo la chiesa del deserto, abbiamo la convocazione dei figli di Israele davanti a Dio.
Oppure si potrebbe chiamare chiesa invece la convocazione, l'assemblea.
Esattamente, quindi, è la stessa cosa. Bisogna dare al termine chiesa la connotazione confessionale.
Sì, sì.
Anzi, direi che se noi guardiamo al valore semantico di cale ebraico o di ecclesia greco, noi dovremmo dire convocazione. Certo, assemblea è un termine molto mancante, perché l'assemblea non dice chi la convoca, invece convocazione è un chiamare insieme e indica la parola,
certo,
la voce del Signore.
La voce
che chiama,
il convocare. Ecco, allora il racconto comincia con parole fondamentali che noi leggiamo all'inizio del capitolo 19.
Al terzo mese dall'uscita dei figli di Israele dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai,
Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai al popolo. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai ai figli di Israele». Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo». Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del popolo.
Enzo Bianchi, allora al terzo mese arrivano al deserto del Sinai. Ecco, lei però appunto ci stava dicendo un po' anche l'altra volta verso la fine della puntata, cioè questa variazione nel modo di intendere la presenza di Dio. Oggi è difficilissimo credere all'azione di Dio nella storia, ma se noi non crediamo più a questo, che cosa succede? Crolla tutta l'impalcatura della fede?
Se noi non credessimo che nelle nostre storie c'è una storia di salvezza, certamente crollerebbe l'impalcatura della fede.
Beh, c'è anche la teologia del Novecento, ha sviluppato anche un filone in cui Dio non salva, Dio non può salvare, Dio è impotente a salvare, quindi cammina assieme a noi, se credessimo a un'altra modalità.
Ma appunto il problema è sempre di intenderci su cosa noi intendiamo dire quando neghiamo che Dio stia nella storia, cioè se noi pensiamo che Dio sta nella storia con una onnipotenza per cui tutto ciò che succede è lui che lo vuole, certamente noi oggi non siamo più capaci di quest'atto di fede e anzi troveremmo qualche volta il volto di Dio un volto addirittura o indifferente o malefico, però siamo sempre lì. All'inizio di tutta la vicenda di ciascuno di noi e la vicenda dell'umanità e al suo compiersi al di là della morte c'è Dio. Certamente è lì che Dio opera nella storia, ma non per togliere un compito a noi, non perché in qualche misura lui cessi di essere assente, però questa storia ha un esito, lui gli dà un esito di salvezza. È chiaro che per oggi noi non vediamo nessuna salvezza definitiva, nessuna liberazione definitiva, e quando vediamo degli eventi di salvezza sono certamente gli uomini che sono i protagonisti che appaiono di questi eventi, non certo Dio. Questo è indubbio, non abbiamo più gli occhi noi di quei credenti dell'Esodo o dei credenti dei tempi della Bibbia.
Però noi dobbiamo guardare con i nostri occhi.
Noi guardiamo con i nostri occhi, assolutamente, ma questo non ci impedisce di continuare a aver fiducia che questa nostra storia, che è così segnata dal male, dalla cattiveria, dall'ingiustizia, avrà tuttavia un esito da parte di Dio, che è un esito che sarà di riscatto, di trasfigurazione, di liberazione per tutte le generazioni degli uomini e anche per tutte le cose, per tutte le creature, per tutto questo universo che continua
però,
a gemere.
Al massimo si può sperare che ci sia qualche piccola smentita, no, di questo gemito. È difficile pensare davvero una, una grande redenzione.
O c'è di là e noi lo crediamo.
Quindi di qua non ha fiducia che ci sarà.
No. Di qui abbiamo ogni tanto, dicevo già l'altra volta, dei segni,
dei saggi,
delle profezie, e quali ci dicono che, insomma, l'uomo potrebbe trasfigurare di più questo mondo, renderlo più abitabile, ma non può farlo in modo definitivo.
Senta, Enzo Bianchi, allora abbiamo sentito questo testo, poi io l'ho un po' deviata, devo dire. Se vorrete ascoltare la mia voce, custodirete la mia alleanza, come lei ci diceva già l'altra volta, questo ascolto e questa alleanza. Voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Ecco qua, questa è già una prima cosa sulla quale fermarci.
Sì, ed è un testo fondamentale, ma per vari motivi. Primo, innanzitutto noi abbiamo qui la vocazione, l'elezione di Israele, ma un'elezione, una vocazione che possono essere mantenuti se c'è l'ascolto della voce di Dio, se c'è la custodia dell'alleanza.
Sì, in questo, infatti dice se vorrete ascoltare la mia voce.
Altrimenti il popolo di Dio diventa non popolo di Dio. La Chiesa diventa non Chiesa, stiamo attenti. Non c'è nessuna garanzia che basti la chiamata, basti l'elezione, per cui poi gli uomini possono anche non essere ubbidienti e non fare la volontà di Dio.
Infatti quello che dicono gli ebrei sempre è che appunto l'elezione non è nessun privilegio.
Anzi, è una responsabilità.
Ecco, però ecco, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa.
Ecco, che vorrei ancora dire una cosa. In cui dice: se voi ascolterete la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi certamente sarete per me qualcosa di preciso. Innanzitutto, una proprietà tra tutti i popoli, cioè il termine che sta qui per proprietà indica qualcosa che appartiene a Dio, ma attenzione, ciò che veramente appartiene a Dio è tutta la terra, è tutta l'umanità. All'interno di questa proprietà, di questo possesso, c'è anche Israele, c'è anche questo popolo, un popolo sul quale Dio certamente ha un particolare sguardo di amore, un popolo che, se ascolta la voce, se la mette in pratica, ecco la definizione grande, sarà un regno dei sacerdoti, una gente santa. E qui noi abbiamo davvero la dignità e l'identità del popolo di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Cosa significa? Questa formula è estremamente decisiva e importante, ma è vero che in ambito cristiano ha avuto qualche volta un'interpretazione non adeguata e addirittura sviante.
Cioè,
Dio dice che se c'è questa osservanza della sua volontà, se c'è soprattutto l'ascolto della sua parola, allora questo popolo sarà innanzitutto un regno. Cioè sarà un popolo chiamato a regnare sulla terra, ma a regnare nella giustizia, a regnare nella pace. Questo è veramente importante,
cioè,
c'è una regalità di tutto
Israele. Quindi questo è il segno della santità, cioè nella giustizia e nella pace, e non appunto di nuovo il privilegio essere dei sacerdoti e la nazione.
No, attenzione, perché in realtà il testo dice: voi sarete un regno, virgola. Voi sarete dei sacerdoti.
Qui invece
cioè,
è scritto un regno di sacerdoti.
Stiamo attenti, perché anche lì c'è l'ambiguità e si può tradurre in diversi modi, ma gli esegeti sottolineano che in ogni caso è un regno dei sacerdoti e una gente santa. Poi è anche possibile fare un regno sacerdotale, un regno di sacerdoti, però ciò che viene detto in Esodo 19 è innanzitutto un regno, quindi la qualità di un popolo chiamato a regnare, chiamato a vivere nella giustizia e nella pace e a governare la terra proprio con questo atteggiamento. Poi, sono anche dei sacerdoti, è un popolo in cui tutti sono sacerdoti, non solo alcuni, chiamato a diventare sacerdotale nel senso che è un popolo il quale confessa Dio, loda Dio su tutta la terra e in mezzo alle genti. E poi è un agente, un goi distinto, santo, separato. Ecco, questo è molto importante perché Calvino dirà, non dimentichiamolo che Calvino mediterà molto su questo testo e parlerà appunto di tre qualità che lui troverà addirittura anche in Cristo, in cui per partecipazione poi il popolo di Dio è un popolo regale, è un popolo sacerdotale ed è un popolo profetico. Ecco, questa lettura che ne farà Calvino certamente è uno sviluppo, ma è significativa e appartiene però a tutto Israele. Deve, osservando la parola di Dio, ascoltando la sua voce, diventare una gente santa, diventare un regno, diventare un sacerdozio.
Diciamo che è un progetto più che invece
è un progetto.
Una sanzione di uno statuto acquisito.
Esattamente, è un progetto.
Ecco, continuiamo allora a leggere. Abbiamo adesso la manifestazione di Dio dal capitolo 19, i versetti 9-19.
Il Signore disse a Mosè: «Va dal popolo e santificalo, oggi e domani. Lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare costui. Dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere. Solo quando suonerà il corno, essi potranno salire sul monte». Mosè scese dal monte verso il popolo. Egli fece santificare il popolo, ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: «Siate pronti per il terzo giorno. Non unitevi a donna». Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono.
Allora Enzo Bianchi, qui abbiamo rapidamente, prima di venire alla scena principale che è quella appunto del pronunciamento delle 10 parole di Dio, abbiamo questa esibizione della sacralità, il fumo, il fuoco, il tuono. Ecco, perché questa manifestazione?
Noi dobbiamo comprendere che si vuol dire che Dio ha incontrato il suo popolo. Ma dire questo è dire l'inenarrabile, è dire l'impossibile. E allora noi uomini ricorriamo a una serie di immagini che vogliono avere il significato di qualcosa di straordinario che succede. Allora noi abbiamo qui fuoco, una nube, il fumo, tutti termini che servono a indicare qualcosa di straordinario che da un lato è luminoso, pensiamo al fuoco, dall'altro però nasconde come la nube, la caligine, il fumo. Noi quando parliamo di Dio vorremmo dire qualcosa che sia luce, che faccia luce su di Lui, Ma poi siamo sempre obbligati a scontrarci con la nuvola, il fuoco, la caligine. Vorremmo anche dire la sua voce, ma poi la sua voce ci risuona come quella del tuono, come quella di una tromba, di un shofar. È significativo che noi abbiamo tutte queste immagini che ci vengono dette, la nube, il fuoco, il fumo, ma poi Dio quando parla dice: voi in realtà nulla avete visto, ma soltanto una voce, soltanto una voce. Ecco allora la difficoltà.
Cioè allora per rendere questo,
per
questa,
rendere
questo evento
questo
eccezionale,
incontro eccezionale con delle immagini che magari noi oggi le troviamo anche ostiche e non adeguate con ogni probabilità a questa voce
sì,
di Dio.
Bisogna intenderle realisticamente, ma simbolicamente rendono molto il momento così solenne e significativo, ecco. Bene, allora adesso le 10 parole che sono poste appunto qui proprio a significarne l'importanza, no? Preparate da questi rumori naturali in cui sembra quasi di ritornare a un dio della natura invece che
sì.
un dio della parola.
In
no?
qualche misura è tutta la natura che diventa strumento di teofania, di manifestazione di Dio, ma la natura nei suoi aspetti straordinari, eccezionali, che intimoriscono l'uomo, certamente, ma sappiamo che è una descrizione non di qualcosa che realmente fu visto, ma di qualcosa che nel profondo del cuore si è ascoltato.
Ecco, allora adesso c'è questo pronunciamento di queste 10 parole nel capitolo 20 del libro dell'Esodo, dai versetti 1 al versetto 17, e ricordiamo che naturalmente poi nel Deuteronomio, al quinto capitolo, incontreremo più o meno la stessa tavola con alcune piccole varianti.
Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto ha in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
E Enzo Bianchi, allora questa lunga sequenza di queste 10 parole, di questi 10 insegnamenti, ecco, intanto la parola comandamenti non è esattamente pregnante.
No, è più nostra, perché il termine che viene usato è aseret adevarim, che significa, oppure in greco decalogoi, che significa proprio 10 parole, sono 10 insegnamenti, 10 esigenze, 10 parole. E di nuovo, se noi diciamo parole, non gli diamo subito quell'aspetto legalistico che si può dare con comandamenti,
come quando si dice la Torah è la legge,
perché appunto la Torah è l'insegnamento. Qui sono 10 parole, come dire, ti do 10 tracce, ti do 10 cammini, 10 parole attraverso le quali tu andrai verso la vita. Non c'è questo aspetto subito del comandamento.
Ecco, poi appunto dare una legge, un insegnamento, una parola non significa imporre una schiavitù, ma proporre una libertà. Quando l'abbiamo fatto con Paolo Ricca, queste 10 parole,
sì,
abbiamo intitolato
le
tavole della libertà e dell'amore.
Ecco. I rabbini dicono: tu trovi scritto, ma leggi in realtà libertà. Ecco. Questo è molto importante.
Ecco, poi l'altra cosa che va detta subito è che naturalmente non è la prima legge questa, che esistevano altri codici normativi al tempo in cui furono proclamate queste 10 parole, no?
Certamente, d'altronde
in altri paesi, in altre civiltà.
Sì. E noi troviamo che poi molti di questi comandamenti erano conosciuti anche dai popoli limitrofi.
Chiaro.
Quindi c'è la sapienza delle genti, ciò che l'uomo ha conquistato nel suo cammino di umanizzazione lo ritroviamo anche all'interno di queste 10 parole, non dimentichiamolo.
E la differenza però qual è? Se c'è una differenza.
Ma soprattutto direi le prime 5 parole, non a caso già i rabbini dicevano che sono tipiche di Israele, mentre le ultime 5 sarebbero comandamenti noachici, cioè già dati a Noè, dunque a tutta l'umanità, e noi lo sappiamo bene perché questi 5 riguarda il rispetto verso i genitori, il non uccidere,
il
non commettere adulterio,
il
non rubare, il non dare testimonianza contro il prossimo e il non desiderare le cose del prossimo. Queste appartenevano al tessuto, oserei dire, di legge di ogni cultura. Israele dunque sa che queste non sono sue proprie, ma appartengono a tutta l'umanità, mentre invece le prime 5 Israele, anche se poi altre comunità le avevano, pensa che siano proprie sue. In ogni caso, quella che viene chiamata la quarta parola, la santificazione del sabato, quella certamente è soltanto di Israele, è uno specifico suo e l'ha elaborato, direi, proprio non seguendo ciò che facevano gli altri popoli, ma proprio come suo aspetto distintivo, distinguere il settimo giorno dagli altri per il riposo, per l'ascolto della parola di Dio. E noi sappiamo che di fatto gli ebrei hanno sempre mostrato come loro aspetto il più epifanico questa osservanza del sabato.
Ecco, tra l'altro appunto noi adesso ci fermeremo velocemente, un po' scorreremo queste 10 parole, ma naturalmente rimandiamo una analisi più approfondita agli strumenti che abbiamo indicato ed anche ad altri che ci potete chiedere o che comunque potete trovare. Allora, intanto la prima frase non è un comandamento ma una dichiarazione: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla condizione di schiavitù.
Ecco, è importante,
è un
questo
titolo, come,
è importante,
no?
Non è un comandamento, ma c'è l'autopresentazione di Dio, c'è esattamente l'affermazione di chi è il Dio che poi dà le altre parole. È il Dio che si è manifestato liberando il suo popolo dall'Egitto, è il Goel. Dunque io sono il Signore Dio tuo che ti ha liberato dall'Egitto, E allora non ci saranno per te altri dei accanto alla mia faccia. Cioè, già questo pone Israele di fronte a una responsabilità. O tu scegli me come Dio che ti ha liberato, oppure tu ti troverai di fronte semplicemente agli idoli, altri dei, che sono un falso antropologico prima di essere un falso teologico, perché sono alienanti.
Questo però vuol dire che ci sono altri dei, cioè
sì.
Esistevano nel mondo antico ed esistevano ci sono anche in mezzo altri a Israele.
Dei. Noi sì. Diciamo che addirittura questa prima parola contiene l'idea appunto che ce ne sono altri, ma gli altri non devono stare davanti a Israele come quelli che hanno una signoria. La signoria ce l'ha solo il Dio che libera.
Sembra però una sorta di gelosia rispetto agli altri dei, no? Poi dice anche che sono un Dio geloso.
Sì, questo sì, cioè è un Dio che ha passione e quindi avendo la passione dell'amore, noi la chiamiamo la passione dell'amore anche sotto un aspetto che non sempre è negativo, che è la gelosia, questa gelosia c'è pure in Dio. Dio vuole la libertà degli uomini, dunque gli uomini sono tali se riconoscono un Dio liberatore.
Ma certo, è forte e interessante il fatto che la prima cosa sia appunto il Dio che libera, cioè la liberazione, no? Cioè,
è straordinaria. Se Dio non è un Dio che libera, gli uomini lo devono assolutamente rifiutare. In quel caso hanno a che fare con idoli, con dei, con signori alienanti, ma in quel caso non sono il Dio che si è manifestato a Israele.
Quanta idolatria allora nella storia, diciamo,
sì.
Del cristianesimo.
Purtroppo sì.
Perché appunto è stato un Dio poco liberante in molti momenti della storia cristiana.
Indubbiamente.
Senta, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è qua giù sulla terra.
È la seconda parola.
La seconda parola nella tradizione cristiana, in particolare cattolica, è stata un po' passata sotto silenzio, come se facesse parte del primo comandamento.
Sì,
come
infatti se non si recitava, appendice. Nel catechismo ecco. Non era recitata.
Un appendice inutile.
Ecco, no, in realtà è importante questo divieto, che, attenzione, non significa tanto, lo dicono gli stessi ebrei, di non fare raffigurazione degli uomini o raffigurazione effettivamente anche
di Dio,
le raffigurazioni neanche il cristianesimo in realtà dovrebbe farle, deve stare molto attento. Il cristianesimo ha sempre narrato, dipinto, letto Gesù eventualmente come uomo, ma di Dio che è invisibile c'è sempre stata forma simbolica, come si è arrivati a fare tre angeli nel caso di Rubliov, ma Dio non può essere rappresentato. Ma al di là di questo, io credo che c'è una cosa grande da imparare qui. Perché tu non ti farai nessuna immagine scolpita, tagliata, a cui rendere culto? Perché l'immagine di Dio c'è già nel mondo, è l'uomo. Quindi è all'uomo che va il servizio, è all'uomo che va l'attenzione, non a un'immagine scolpita. E qui, ecco, vediamo il Dio liberante che abbiamo sentito nella prima parola, che dice: attenzione, state attenti a non fare servizio a immagini, culto a immagini. Se avete un fiore, datelo a un uomo, è lui la mia immagine nel mondo. Se avete qualcosa da dare, cibo, non datelo a Dio né a una sua immagine, datelo all'uomo che è l'immagine di Dio vivente accanto a voi. Questo è straordinario, è quello che poi farà Gesù ogni volta che l'avete fatto un servizio a un uomo, perché povero, perché affamato, l'avete fatto a me, cioè l'avete fatto anche a Dio. L'immagine di Dio nel mondo c'è già, è l'uomo. Non dobbiamo né scolpirne né farne altre cui vada il nostro servizio.
Allora, terza parola, non pronunciare in vano il nome di Dio. Ecco, sappiamo...
ecco, non è solo proibita la bestemmia, stiamo attenti. È soprattutto vietato l'uso di Dio per scopi magici, superstiziosi, personali.
Oggi quali sono gli scopi magici e superstiziosi?
Cioè, oggi è molto semplice. Si pensi quanti ricorrono ancora alla magia, alla superstizione, credendo di avere forze divine al loro servizio. Ma pensiamo quanti usano il nome di Dio per scopi politici, per il potere, alla fin fine per rendere i credenti inebetiti dalla loro difesa della fede o difesa della religione o difesa di Dio. Questo è il cattivo uso di Dio che si fa ancora oggi nel teatrino della nostra politica. È vergognoso, purtroppo, ma avviene ancora oggi. Nulla è cambiato in queste possibilità di caduta degli uomini.
Nulla è cambiato, se è possibile ancora aggravato.
Sì.
Il quarto comandamento, ricordati del giorno di sabato.
È la santificazione del tempo, si vuol dire che come Dio ha liberato dalla schiavitù il suo popolo, lo ha liberato per la vita nella libertà, per la vita di riposo. Il telos, l'obiettivo è davvero quel riposo nella comunione con Dio, e questo è il significato del sabato, non dimentichiamolo.
Quinto, onora tuo padre e tua madre. Tra l'altro sul sabato abbiamo invece la serie con il rabbino Carucci Viterbi, e vi invitiamo quella serie a riascoltarla perché è abbastanza recente, e anche a rileggerla, sempre in un libro della collana. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni,
ecco,
nel paese che ti dà il Signore.
È l'unico comandamento nel quale c'è una promessa, stiamo attenti. Si dice solo questo comandamento se tu riconosci, riconoscerai le generazioni passate, riconoscerai anche i genitori, ti farai carico con affetto, cura, riconoscenza dei genitori anziani, per te ci sarà la possibilità di una vita più lunga, i giorni si allungheranno, in qualche misura saranno giorni più pieni, più pieni. È meraviglioso,
è meraviglioso, sì.
Cioè, per avere una vita piena bisogna riconoscere le generazioni passate, quelli che ci hanno dato,
per poter guardare in avanti,
sì.
Sesto, non uccidere, vabbè, qui ci sarebbe molto da dire, ma insomma
teniamo che è un comandamento assoluto, non ci sono casistiche, non uccidere mai, in nessun caso, per nessun motivo. Questa è la forza di questo sesto comandamento, sesta parola.
Anche non rubare, ottava parola.
Di nuovo
si può rubare in molti modi, naturalmente, anche nascostamente.
Esattamente,
anche,
invece sono divieti assoluti.
Ecco, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, cioè la menzogna contro
la menzogna
contro fa il male al prossimo.
Sì, è un comandamento che vuole tutelare la vita degli altri e soprattutto mettere in guardia da testimonianze menzogniere. È un pericolo che noi sappiamo ogni giorno in realtà continua a regnare nelle nostre cronache.
In realtà sarebbe importante dire oggi la verità,
la verità.
E ricordare che la verità, appunto, è un comandamento. Poi l'ultimo, non desiderare la casa del tuo prossimo e la moglie del tuo prossimo. Ecco, quel desiderare è stato naturalmente molto imputato, perché il desiderio è legittimo, è sacrosanto.
Ma quando poi si coltiva il desiderio senza limiti e senza un esercizio disciplinare, il desiderio cattura noi, diventa una fame che ci mangia, e a quel punto, pur di ottenere ciò che noi vogliamo, desideriamo, noi a questo punto disprezziamo l'altro. Abbiamo saltato però la settima parola, che è un richiamo alla fedeltà nella storia dell'amore.
Ah già, non commettere adulterio.
Non commettere adulterio, perché si vuol dire una storia di amore abbisogna la fedeltà. Non è una vicenda, non è semplicemente qualcosa che si può fare per esperimento. È un cammino che richiede perseveranza, lungo tempo, e diventa storia d'amore, il capolavoro della vita.
Grazie moltissimo Enzo Bianchi.
Buona domenica a tutti.
E ricordo ancora che anche se siamo andati un po' veloci su queste 10 parole, da lunedì prossimo potete trovare nella pagina del podcast di Uomini e Profeti, potete trovare inserite le 12 puntate relative alle 10 parole di Dio con Paolo Ricca, che potete scaricare in formato MP3 assieme alle puntate più recenti. Ricordo che Paola Tagliolini cura il programma, Antonella Borghi è in regia e in redazione, consulente musicale Cristiana Munzi, le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo, tecnico del suono di oggi è stato Carlo Fabiani. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.